Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Come diceva Don Giovanni, stasera vogliamo focalizzare la nostra attenzione su uno dei ministeri che inizia a sorgere, a determinarsi proprio nella Chiesa delle origini, e così come è attestato da Luca negli Atti degli Apostoli. Sapete che dal Concilio Vaticano II in poi si è riscoperto anche il diaconato permanente. Fino al Concilio Vaticano II il diaconato era transeunte, cioè passeggero, dato ai giovani che poi nel giro di pochi mesi sarebbero stati nominati presbiteri. Adesso nella Chiesa ci sono anche dei diaconi permanenti, probabilmente alcuni li avete incontrati, e che stanno diventando un'istituzione nella nostra diocesi. Sono 150 o giù di lì, e anche in altre diocesi dell'Italia e del mondo. Allora vorrei soffermarmi un po' su questa istituzione della Chiesa delle origini e inizierei da un testo che vi ho riportato nelle dispense di Don Primo Mazzolari. Siamo, quando lui scrive, nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e sapete, anche in Italia, soprattutto in certe regioni, in molti non credevano più nella Chiesa, nei preti, forse facevano fatica anche a credere nel Vangelo. E Don Primo Mazzolari però non si arrende di fronte a questa situazione, cerca di servire la gente continuando ad annunciare il Vangelo, pur sapendo che questo, soprattutto allora, ma un po' sempre, costituisce una difficoltà. E allora scrive: non è un mestiere facile leggere per Cristo, ripetere le sue parole. Ho paura di tradirle. Ci vorrebbero ben altre labbra e ben altro cuore. Ma so che dopo Lui vi parlerà, e ciò che io non ho saputo dirvi, Egli ve lo dirà in maniera sicura, autorevole, dolcissima. Ciò che importa adesso è che vi prepariate ad ascoltare Lui, quando, nel segreto della vostra coscienza, Egli stesso prenderà parola. Parto da qui, cerco di dirvi qualche parola su un ministero della parola, un servizio ecclesiale della parola di Dio, come appunto il diaconato. E con questo atteggiamento di metterci noi stessi in ascolto del maestro interiore che fa risuonare una parola di 2000 anni fa, come abbiamo fatto in queste sere, facciamo un salto indietro 2000 anni fa, quando vediamo è nato appunto il diaconato. Siamo nella culla della Chiesa. A dire il vero, non abbiamo tanti dati nemmeno nel Nuovo Testamento di questa prima tappa della storia della Chiesa, visto che le fonti letterarie presentano pochi cenni e anche un po' tardivi. Però abbiamo gli Atti degli Apostoli, scritti, vi dicevo, da San Luca intorno a 70-80, ma appunto lui parla di questi sette uomini della Chiesa delle origini a cui abbiamo già accennato. Quindi siamo negli anni 35-36 e vediamo che in quel periodo la Chiesa nasce già differenziata. La Chiesa fin dalle origini non è stata mai una sorta di realtà monolitica. Fin dalle origini, vi ricordate, troviamo due correnti ben determinabili a partire dalle origini, dalla matrice socio-culturale di questi primi cristiani, vale a dire una matrice più palestinese, giudaica, di persone che credono in Cristo e sono di madrelingua aramaica, leggono la Bibbia in ebraico. E poi la corrente degli ellenisti, particolarmente interessante su questo tema, di madrelingua e cultura greca, cioè inizialmente erano giudei anche loro, ma giudei della diaspora, della dispersione. A partire dal secondo secolo avanti Cristo, un buon gruppo di ebrei si era diffuso, sparpagliato nel mondo greco-ellenistico, nell'impero romano. Ma concentriamoci su ciò che più ci interessa, vale a dire Gerusalemme. il centro del cristianesimo delle origini, soprattutto di matrice giudaica, palestinese, è proprio Gerusalemme, perché lì, dopo l'ascensione al cielo di Gesù, dopo il dono dello Spirito Santo, vive, cresce una comunità cristiana che è guidata dagli apostoli, dai dodici. Sapete, Giuda è stato sostituito da Mattia, sono tornati ad essere dodici, perché è per ricordare le dodici tribù del popolo di Israele da cui nasce quella chiesa. Un'esperienza di chiesa proprio all'insegna dello Spirito Santo, così come Luca ce la dipinge. Sapete che nella tradizione Luca, ci viene detto, era un pittore, ma io sono convinto che i suoi quadri migliori sono precisamente negli Atti degli Apostoli. Tre quadretti di Luca sulla chiesa delle origini, Atti 2, Atti 4, Atti 5. Il primo è quello più noto, lo riprendiamo. I cristiani, dice Luca, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, cioè la catechesi, nell'unione fraterna, nella frazione del pane. Questo è proprio il cenno, è un'espressione tecnica della Chiesa delle origini per dire la celebrazione dell'Eucarestia, in memoria dell'ultima cena di Gesù, e uniti nelle preghiere. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? La condivisione dei beni, con esempi magnifici, Barnaba, e anche con delle ombre, delle incoerenze, degli atteggiamenti ipocriti. Però c'è questa scelta del mettere insieme i propri beni. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, lì a Gerusalemme andavano al Tempio, e spezzavano il pane a casa. Cioè l'Eucarestia però nelle case, nelle domus ecclesie, nelle case chiese, nelle, potremmo dire, chiese domestiche. Lì si celebrava l'Eucarestia, spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Vedete, questa comunità è ancora nella culla, possiamo dire così, nella culla del giudaismo, però è di fede eminentemente, specificamente ormai cristiana. Perché? E lo si vede dal modo in cui pregavano. Come ci attesta San Paolo nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, anche loro pregavano Dio come Gesù. Davano a Dio, osavano dare in nome di Gesù a Dio del tu, chiamandolo Abba in aramaico, che significa papi. Nessun uomo di Dio, nessun giudeo prima di Gesù aveva osato tanto con Dio. E questo naturalmente è una spia del rapporto del tutto singolare che legava Gesù di Nazaret a Dio. Gesù si sentiva quello che era, cioè figlio di Dio. Eppure i cristiani, guidati dallo Spirito di Gesù risorto, come dice Paolo, pregavano Dio non solo con la stessa lingua di Gesù, l'aramaico, la loro lingua, ma proprio con lo stesso atteggiamento del cuore, tu, papà, con questo affidamento tipico dei figli. Ma poi la preghiera di questa prima comunità cristiana era specificamente cristiana perché pregavano Cristo, si rivolgevano a Cristo chiedendogli di tornare in fretta a portare il suo regno in maniera definitiva in questo mondo, e dicevano, secondo quanto sempre San Paolo ci attesta nelle sue lettere, dicevano Maranatà, vieni Signore. D'altra parte però avete sentito, la prassi religiosa di questa comunità di origine giudaica lì a Gerusalemme e dintorni è fortemente radicata nelle tradizioni del giudaismo. Vanno al Tempio a pregare ogni giorno, osservano la legge di Mosè e tutte le tradizioni che nel popolo di Israele erano nate a partire dalla legge di Mosè. Ma allora non è casuale che dopo la prima persecuzione scatenatasi a Gerusalemme contro i cristiani ellenisti, in cui muore precisamente Stefano, diacono, siamo nel 36, bene, questi giudeo-cristiani non vengono perseguitati, non sono costretti a fuggire. Perché? E perché si confondevano con gli altri ebrei. Il motivo era chiaro. Continuavano a vivere come gli altri. Certo, con questa fede che poi si manifestava in alcuni gesti, come l'Eucaristia a casa, come il pregare Dio chiamandolo papà e come pregare Gesù stesso dicendolo di tornare. Però già lì a Gerusalemme è attestata una seconda presenza, tendenza di origine ellenista. Ellenisti perché? Perché avevano imparato a parlare il greco ormai, non parlavano l'aramaico, non lo capivano bene, la Bibbia la leggevano nella traduzione greca, si erano un po' anche distaccati, dispersi nell'impero, si erano distaccati dalle tradizioni del popolo ebraico e chissà perché erano tornati a Gerusalemme alcuni. Una comunità di cui abbiamo già parlato, che era proprio mista con una buona parte di giudeo-cristiani e una buona parte di etnico-cristiani, si dice, cioè cristiani provenienti dalle genti, dai pagani che si erano convertiti dal paganesimo, è Antiochia in Siria, a nord, dove, vi ricordate, Paolo e Barnaba sviluppano la prima attività missionaria. E Luca annota, lì ad Antiochia in Siria, per la prima volta i discepoli di Gesù furono detti cristiani. Però, al di là dell'interesse che tutto questo può naturalmente sviluppare, perché? Perché lì si ha il primo impatto del Vangelo che è nato in una cultura piuttosto chiusa, agricola, come era la Palestina dei tempi di Gesù. Ecco, il Vangelo nato lì era stato traghettato da tipi come Paolo, come Barnaba, all'interno della grande cultura universale dell'ellenismo, dell'impero romano. Ma al di là di questo interesse, concentriamoci a Gerusalemme e dintorni. Lì c'era già un gruppetto di cristiani detti ellenisti. E lì nasce quel problema di cui pure abbiamo già accennato. Sembra un problema semplicemente organizzativo, in realtà è molto più profondo. Tant'è che per rispondere a un problema così c'è stato bisogno di un discernimento serio, come abbiamo già detto nella prima sera, che ha portato alla creazione di un'istituzione che poi è durata nel tempo, appunto il diaconato. Un problema organizzativo che non va snobbato, perché a farne le spese erano persone a rischio, deboli, le vedove. E nasce proprio da lì una tensione interna alla Chiesa, direi di più, è come la goccia che fa traboccare il vaso. Perché? Perché queste due tendenze facevano un problema. Vedete, questo è molto istruttivo. La differenza, se vissuta male, anche nella Chiesa, fa problema. Per cui dobbiamo anche un po' ridimensionare il carattere ideale con cui Luca ha dipinto questi quadretti sulla Chiesa delle origini. Luca era uno storico, quindi attento anche alla realtà, ma insomma era quei quadretti lì, era ciò che la Chiesa non solo, non tanto era già, ma ciò che la Chiesa voleva essere. Ma ci siamo detti la volta scorsa, fin dalle origini la Chiesa è santa e peccatrice, come oggi. Non ci scandalizziamo. Oggi, se all'interno della Chiesa le differenze di vedute, le differenze sociali, economiche, fanno problema. L'importante è tentare di affrontare questi problemi in maniera evangelica. Anche allora era così. Troviamo nella Chiesa differenze socioculturali, religiose, economiche, caratteriali, ci siamo detti la volta scorsa, insistendo sul carattere difficile di Paolo, che santo non è nato. Tutto questo può far problema, oppure, se vissuto alla logica del Vangelo, se vissuto in una logica di discernimento spirituale, bene, le differenze sono ricchezza. Sta di fatto che nel primo momento nascono delle discriminazioni. In questa categoria, tra le più povere, allora non c'erano tante assicurazioni, le vedove nella chiesa di Gerusalemme si fanno delle discriminazioni. Insomma, alle vedove di matrice ellenista non viene distribuito bene il cibo. Alle altre sì, a quelle di matrice giudea sì, a queste no. Gli apostoli, già vi dicevo, hanno agito davvero alla luce dello Spirito Santo. Si sono resi conto della difficoltà, hanno fatto discernimento e hanno nominato 7 uomini, 7 cristiani di origine ellenista che si prendessero cura delle loro vedove. Di origine ellenista, guardate i nomi: Stefano, Filippo, Procoro, Nicola, tutti i nomi di matrice greca. Stefanos significa corona, incoronato. Filippo, Filos, Ippos, amante dei cavalli. Sono tutti nomi greci, che si prendessero cura appunto di questo gruppo di vedove cristiane provenienti dal mondo greco. E gli apostoli decisero, insieme con la loro gente, vi ricordate, non senza aver pregato insieme, decisero di dedicarsi all'annuncio di quello che solo loro avevano vissuto, 3 anni con Gesù, la testimonianza di Gesù con cui avevano vissuto, che avevano visto risorto. Si dedicano alla predicazione del Vangelo. Ma appunto, la predicazione del Vangelo non può essere schizofrenica, cioè non può esserci scissione, incoerenza tra un contenuto di bontà, che è quello del Vangelo, e poi la vita. Occorre che qualcuno, insomma, si prenda cura poi dei poveri. Perché? Perché nei poveri c'è Cristo. Avevo fame e m'hai dato da mangiare. Per farlo, appunto, i 12 capiscono che ci vogliono dei collaboratori. Requisiti richiesti. Certo, essere di matrice ellenista, come si vede dai nomi, ma poi questo criterio non è sufficiente. Uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e dunque saggi. Saggi, concreti. Vi ricordate, il discernimento deve portare alla concretezza. Saggi, concreti, cioè capaci di far quadrare il bilancio, per superare le mormorazioni, per superare quell'atteggiamento di recriminazione di chi già aveva subito dei torti. Uomini saggi, ma primariamente uomini di fede, docili allo Spirito Santo. Per questo saggi, per questo capaci di intus leggere, una carità intelligente, capace di leggere dentro la situazione e di intervenire con un di più di carità. Ecco, in questo la Chiesa delle origini effettivamente ci dà un modello. La differenza non è necessariamente, la differenza tra le persone in una comunità non è necessariamente fonte di difficoltà. Può diventarlo, ma se vissuta con carità, con un di più di carità, talvolta è ricchezza. Ed ecco che, alla luce di questa carità intelligente, gli apostoli pregando con la gente, lasciandosi aiutare dalla gente. Diteci voi le persone giuste. Gli apostoli impongono le mani. Nasce una nuova istituzione, notate, che scommette sull'autonomia organizzativa. Potremmo dire sul decentrare un po' i poteri. Un'istituzione capace di durare nel tempo, che non sia semplicemente un fuoco d'artificio, un fuoco di paglia. Ed ecco che gli apostoli, dopo questo discernimento spirituale, fatto in un contesto di preghiera e di carità intelligente, impongono le mani. Perché? Perché nella Chiesa delle origini tutti sono consapevoli che c'è bisogno nella vita di una comunità di Spirito Santo. C'è bisogno che lo Spirito agisca nel cuore di queste persone. Certo, loro sono docili, ma lo Spirito Santo deve plasmare queste persone per renderle ministri nella Chiesa. Il diaconato nasce da un di più di carità intelligente, da una sovrabbondanza di carità intelligente in un contesto di difficoltà. Naturalmente, dove c'è un discernimento fatto dall'autorità ecclesiastica insieme alle persone. Veniamo ai giorni nostri. Giustamente, Don Giovanni ricordava sabato scorso in Duomo 23 giovani nominati, consacrati, diaconi, che diventeranno preti a giugno. Bellissimo. Più altri 6 del PIME che diventeranno preti missionari. Di fronte a questi dati del Nuovo Testamento io mi sono fatto una domanda: ma perché la Chiesa oggi, 2000 anni dopo, esige che i candidati al sacerdozio siano ordinati diaconi? Non sarebbe più logico, mi sono detto, nominarli, consacrarli subito preti? Perché? Perché questo gradino intermedio? In fondo, questi giovani, queste persone hanno fatto un discernimento nella Chiesa, hanno mostrato il loro desiderio di diventare preti. E la Chiesa, se sono giunti fino a lì, ha già attestato. Il loro discernimento corrisponde anche al desiderio della Chiesa stessa. Ma allora perché questa tappa intermedia? Attenti che è già sacramento. Il sacramento dell'ordine ha 3 gradi, dice il Concilio Vaticano II. Il diaconato, appunto, il presbiterato e l'episcopato. Perché? Qui io vedo davvero la sapienza educativa di Santa Madre Chiesa. Qui c'è un valore fondamentale, che la Chiesa vuol dire a tutti, a partire innanzitutto da loro. Cioè la Chiesa dice, attraverso questo sacramento già nel diaconato, ricordati, tu che diventerai prete, che devi essere primariamente servo come Gesù. Come Gesù che era nella condizione di Dio, Filippesi capitolo 2, si è abbassato, si è svuotato per essere obbediente come un servo a Dio Padre e per servire gli altri. Ricordati che Gesù Cristo non si è fatto servire, è venuto per servire, e diaconos, lo sappiamo, significa servo. Ricordati, dice la Chiesa nella sua sapienza educativa a questi giovani, che una volta prete non devi smettere di essere al servizio di Dio, diacono di Dio, e al servizio della gente che ti verrà affidata, diacono delle persone. Un segno di servizio nella comunità cristiana, per dire che tutti in fondo siamo chiamati a questo. Primo dato che ci viene dagli Atti degli Apostoli. Del resto, questo è abbastanza noto, ci abbiamo già un po' riflettuto. Secondo fatto interessante sul diaconato, che ci dice qualcosa dello stile in una chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, una chiesa in un contesto di nuova evangelizzazione. Siamo nel capitolo 8. Leggo il testo perché magari qualcuno non ce l'ha ben presente. Atti 8. Filippo. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua. E l'eunuco disse: ecco qui, c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutte e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e proseguendo predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Interessante questo brano che mette in scena un altro dei diaconi. Filippo era nel numero di quei sette di cui abbiamo appena parlato e viene definito in un'altra parte degli Atti degli Apostoli, nel capitolo 21, evangelista. Perché? Perché annunciava il Vangelo, non l'ha scritto, ma lo annunciava. Come? Con la vita e anche a parole, l'abbiamo sentito. Filippo, per ispirazione divina, dice Luca, un angelo del Signore. Angelos in greco significa inviato, un inviato del Signore, un angelo vero e proprio, oppure anche un angelo in carne ed ossa, non è detto qui. Un angelo del Signore gli dà questo input, lo manda su questa strada che scendeva da Gerusalemme a Gaza, e Luca annota apposta, secondo me, era una strada deserta. E Filippo per primo, ma poi subito noi dopo, potremmo dire: ma che ci vado a fare? Cosa vado a fare su una strada deserta? Con tutta la gente che c'è da evangelizzare, tu, Signore, mi mandi in una zona deserta. E il Signore potrebbe dire: le mie vie non sono le tue vie. I miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le tue vie, i miei pensieri sovrastano i tuoi pensieri. Sta di fatto che questo inviato di Dio gli dà questo comando e Filippo, guardate la velocità, si alza e si mette in cammino. Non obietta nulla, non fa questa domanda. Arriva dal Signore, vado. Quando ecco un etiope. Sembrerebbe un caso, una coincidenza, strada deserta, però in quel momento non esiste il caso per noi cristiani. È Dio che guida
i cammini delle persone. Il caso, le coincidenze, sono quelle occasioni in cui Dio agisce senza mettere la firma. Ma c'è, spinge, soffia, questo è lo spirito. Ed ecco, su quella strada, appunto, questo funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, insomma una persona importante, potremmo dire, il ministro del tesoro di quello stato, che se ne ritornava da Gerusalemme, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Sapete che allora, per tutta l'antichità, per secoli, non si leggeva quasi mai dentro. Si leggeva ad alta voce, si declamavano i testi. Comunque, avete visto, uno straniero viene dall'Etiopia, non è di quelle parti, un africano. Dicono gli studiosi, l'Etiopia allora indicava una zona a sud dell'Egitto, quindi l'attuale Sud Sudan. La pelle di quest'uomo è molto più scura rispetto a quella di Filippo. Notate che bastano queste poche note per rendere attualissimo un brano così. Vedete che la Bibbia parla, basta mettersi lì in ascolto, come abbiamo detto all'inizio. Cosa sappiamo del cammino esistenziale, del cammino religioso di questo etiope? Quasi niente. Però Luca, con una voce fuori campo, ci fa intuire che quest'uomo è in ricerca, è un simpatizzante, almeno questo, della religione ebraica. Non sappiamo se si fosse già convertito al Dio di Israele. Certo è che Luca nota era venuto a Gerusalemme, la città santa, per il culto al tempio del Dio di Israele. C'era un problema serio nella vita di quest'uomo. Per questioni culturali, di mestiere, era un eunuco, lo dice Luca, e la legge di Mosè parlava chiaro: nessuno degli eunuchi, nessuno dei castrati poteva entrare a titolo pieno nella religione ebraica, erano esclusi dal popolo di Dio. Quindi un uomo, potremmo dire, in una situazione irregolare, però che si stava avvicinando al Dio di Israele, aveva percorso chilometri e chilometri in quelle condizioni, su un carro, ci volevano settimane dal Sud Sudan fino a Gerusalemme. E lui aveva fatto questo cammino. Era un uomo spiritualmente in viaggio, in ricerca, non un arrivato, pur essendo ricco, benestante, in ricerca anche perché sta leggendo il testo sacro degli ebrei, sta leggendo una pagina del profeta Isaia, ad alta voce. E Filippo, mentre corre avanti, sente questo brano, riconosce il testo, perché è un testo famosissimo che anche noi leggiamo nella nostra liturgia, nel Triduo. Ci sono quattro canti nel libro di Isaia, di cui l'ultimo è il più famoso, che parlano di un servo di Dio, parlano di un uomo obbediente a Dio che viene messo a morte dopo tante sofferenze, e poi Dio lo esalta, dice così il testo, 500 anni prima della vita, morte, risurrezione di Cristo. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo, annota Luca: come una pecora fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli, questo servo di Dio, non apre la sua bocca. E nella chiesa delle origini, i primi cristiani che si chiedevano: ma che senso ha avuto tutta questa sofferenza di Cristo, questa morte così vergognosa? Andavano alla Bibbia, erano naturalmente ebrei, l'abbiamo detto prima, e quindi andavano ai loro testi sacri, a quello che noi definiamo Antico Testamento, e trovavano questi canti nel profeta Isaia. Diceva: vedi, è capitato proprio così. Questi passi antichi illuminavano quel mistero unico della vita, ma soprattutto della morte vergognosa e della risurrezione singolare dai morti di Gesù. Ed ecco che Filippo fa quella domanda: capisci quello che stai leggendo? È interessante questa domanda, colpisce questa domanda. Ci verrebbe innanzitutto da dire: ma come intraprendente quest'uomo, Filippo, non a caso evangelista. Mettiamoci nei suoi panni. Insomma, c'era il rischio di fare una brutta figura con uno straniero, poi di quel rango. Pensiamo oggi, quanti di noi avrebbero avuto coraggio, un coraggio del genere, ma non dico con uno straniero, anche a casa nostra, con i nostri parenti, una domanda su un testo della Bibbia. Eppure Filippo fa il primo passo. Il Vangelo è per tutti, Gesù Cristo è Salvatore di tutti, questo è straniero, sarà anche importante, sarà anche in una situazione di vita irregolare, ma sta cercando l'unico Dio, il Dio di Gesù Cristo, che io conosco per grazia, non per merito. Ed ecco che prende l'iniziativa Filippo, ma è istruttivo il modo, secondo me, con cui prende iniziativa. Non vende certezze, non inizia a propinare verità sicure. Convertiti e credi al Vangelo. No, innanzitutto si mette allo stesso passo di quest'uomo in cammino. Ha dovuto fare una corsa per raggiungerlo. Poi si ferma, cammina con il carro. Interessante dal punto di vista spirituale. È lui che prende l'iniziativa evangelizzatrice, a costo di perderci anche la faccia, quando diciamo siamo Chiesa in missione, Chiesa in uscita, nuova evangelizzazione, però parte dal punto in cui si trova il suo interlocutore in quel momento particolare della vita. Sta leggendo un testo sacro, è un uomo in ricerca. La prima parola che Filippo dice non è una certezza, è una domanda. Capisci quello che stai leggendo? Secondo me è molto interessante questo, dice qualcosa anche alla nostra Chiesa in quest'epoca di nuova evangelizzazione. Mi sa tanto che di questi tempi non dobbiamo avere troppe certezze sui nostri interlocutori, quasi che i nostri interlocutori capiscano tutto della nostra fede, dei nostri valori, di Gesù stesso. Oggi lo sappiamo, quanti tra voi hanno fatto catechismo, stanno facendo catechismo, magari insegnano a scuola e tentano effettivamente di testimoniare la fede. I nostri ragazzini arrivano nell'iniziazione cristiana, non sanno l'Ave Maria a memoria. Ma non dico in Africa, dico nella diocesi di Milano. Oggi qui da noi, Socrate, Buddha, Isaia, tutta una nube della non conoscenza, I contorni sono un po' sfocati. Si crede in un Dio, un essere superiore, sì, hanno fatto un'inchiesta proprio in questi ultimo periodo sui giovani, un essere superiore tutti lo accettano, gran parte, Gesù no. Gesù non attira più di tanto, almeno stando a questa inchiesta. In tanti cercano, sì, questo è vero. Quando uscì, non so se vi ricordate, quel film, se volete anche discutibile, di Mel Gibson, The Passion, La Passione, io mi ricordo, uscì nella Settimana Santa, tanti, ma proprio tanti, andarono a vederlo e si lasciarono commuovere o scandalizzare, ma andarono a vederlo. Oggi come oggi, tra la nostra gente, nostro compagno di lavoro, non lo so, leggono libri di spiritualità o New Age, non si capisce bene qual è il confine, libri che parlano di segni di Dio, di armonia con l'intero universo, di cammini verso la felicità. Ecco, in questo mondo, adesso si potrebbe aggiungere tante altre considerazioni, ma in un mondo, in una società come questa, mi sembra un buon metodo quello che ci suggerisce questa pagina degli Atti. Far assaporare agli altri la bellezza del Vangelo che abbiamo ricevuto in dono, non l'abbiamo conquistato, partendo dal punto in cui si trova l'altra persona, dalle attese di felicità che tutti abbiamo dentro, anche dalle incertezze, dalle situazioni irregolari, potremmo dire, della vita, dai dubbi. Questo mi sembra un buon metodo, che non vuol dire rinunciare alla nostra fede, vuol dire partire dalle domande dell'altro, prima che dalle sue risposte, camminando insieme all'altro. Cosa ne pensi di questo periodo della tua vita? Quali sono le cose belle che stai costruendo con tua moglie? Quali sono i sogni che hai sui tuoi ragazzini che vengono a scuola nella stessa classe dei miei ragazzini? Da dove vieni? In tutti i sensi. E poi si va avanti, naturalmente. Cosa pensi di questa malattia che ha colpito tuo padre? Speri dell'oltrevita, nell'oltrevita. E se l'altro, naturalmente, ci fa intuire a un certo punto, proprio perché si cammina insieme con lui, che ha un atteggiamento simile a quello dell'eunuco, un uomo in ricerca, e come faccio a capire qualcosa se nessuno me lo spiega? Ecco lì essere capaci di seminare, di giungere a domande più religiose, se volete, nella consapevolezza che ci viene dalla nostra fede, che Dio, l'unico Dio, dai tanti nomi, l'unico Dio ci ha creati tutti a sua immagine e somiglianza. C'è in tutti una sete di verità. Ci sono domande che chissà da quanto tempo quello lì con cui lavoro insieme si tiene dentro. Perché? Perché non ha mai trovato la possibilità di parlarne con qualcuno. Capite, Luca? E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Vedete che non ha rinunciato alla sua fede. Filippo arriva a parlare di Gesù. Non si è fermato a parlare di un essere superiore indistinto. No, no. Addirittura ha suscitato nel cuore di questa persona il desiderio di ricevere il battesimo. Ma secondo me ce l'ha fatta perché ha intercettato le attese di felicità profonde di questa persona. Don Tonino Bello, grande prete, nel periodo natalizio ha scritto queste parole: se c'è una grazia che desidero chiedere a Gesù che nasce, per me e per tutti, cioè voglio chiederla non solo per me, ma per tutta la gente, è proprio quella di essere capace di annunciare con la fermezza di chi sa che non resteranno deluse speranze sempre eccedenti su tutte le attese del mondo. Bellissimo. Ci sono delle attese in tutti. C'è una sete, ricordate la samaritana, in tutti. Per grazia noi abbiamo ricevuto il compimento, ecco, una cosa, una verità eccedente rispetto alle attese. Ecco, partiamo dalle attese per seminare questa verità. Capite perché è proprio necessario nella Chiesa che ci siano dei servitori della parola, dei diaconi della parola, ma con questa capacità di seminarla partendo dalle stagioni di vita dell'altro, dalle attese e anche dai dubbi dell'altro. Terzo testo, terzo ed ultimo, sul diaconato nella Chiesa delle origini, è la morte di Stefano, il martirio di Stefano. Siamo nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, conosciamo questo testo, ma il punto di partenza del mio discorso è una constatazione proprio da biblista, se volete, ma che possiamo fare tutti. Mettete da una parte la pagina della morte per lapidazione di Stefano, Atti 7. Dall'altra parte mettete Vangelo di Luca, capitolo 23, la morte in croce di Gesù. E vedrete che Stefano è morto come Gesù. C'è come un'immagine a specchio nei due racconti, che del resto sono stati scritti tutti e due da Luca, lo sappiamo. Addirittura queste somiglianze iniziano prima del momento della morte. Iniziano dal motivo che fa scattare la condanna a morte di Stefano, perché Stefano, di fronte ai suoi avversari, concludendo un bel discorso che aveva fatto per tentare di appunto annunciare Gesù, ha una visione e lo dice: io contemplo il Figlio di Dio stare alla destra del Padre, che è esattamente quanto Gesù aveva detto davanti ai sinedriti come promessa. Da quel momento starà il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Stefano ha questa percezione mistica, lo dice e scatta la sentenza capitale. E notate, i giudei uccidono Stefano fuori da Gerusalemme, proprio come Gesù morto sul Golgota, che era fuori dalle mura di Gerusalemme. Anche Stefano, morendo, affida la sua vita nelle mani di Gesù, risorto, proprio come Gesù aveva affidato la sua vita nelle mani del Padre suo. Anche Stefano muore perdonando i suoi lapidatori, come Gesù era morto perdonando i suoi crocifissori. Insomma, qui c'è una lezione. C'è una lezione che Luca, che ha scritto questo, ha accolto e ci trasmette in questa specie di morte a specchio. Attraverso tutte queste somiglianze tra la morte di Stefano e la morte di Gesù, Luca ci sta dicendo che il fine della nostra vita come cristiani è diventare progressivamente come Gesù. Nel senso che i suoi modi di fare, i suoi modi di dire, il suo modo di relazionarsi con le persone, il suo modo di obbedire al Padre, il suo modo anche di morire, deve diventare piano piano il nostro. E questo cammino di imitazione per noi dura tutta la vita. Proprio come ci ha insegnato lui: chi mi vuol seguire, prenda la sua croce. E nel Vangelo di Luca c'è addirittura: ogni giorno e mi segua. In fondo è questo il grande desiderio di Dio su ciascuno di noi. Ciò che Dio desiderava quando ha fatto sgorgare la nostra vita. Che ciascuno di noi sia conforme a Gesù, abbia la stessa forma di Gesù. Così si esprimevano nel Nuovo Testamento. Paolo parla così. Stessa forma vuol dire assomigliare a Cristo. Vivere come Gesù. Sentite Paolo, con le sue categorie un po' difficili, nel suo capolavoro, la lettera ai Romani. Quelli che Dio da sempre ha conosciuto, cioè tutti noi, Lui li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Cosa significa conformi? Qual è la forma di Gesù, la condizione di vita di Gesù? È essere figlio. Chi è il figlio? Anche a livello umano, innanzitutto, è colui che riceve la sua vita dai genitori. E vive di riconoscenza. Quando noi diciamo la seconda persona della Trinità che si è fatto uomo, Gesù, è il Figlio, vogliamo dire esattamente questo, che Gesù è vissuto riconoscendo con riconoscenza che tutto il suo essere veniva da Dio. Che ciò che faceva, come dice nel Vangelo di Giovanni, sono le opere che il Padre mi ha dato da fare. quello che diceva sono le parole di Dio. I discepoli sono dono di Dio. Gesù viveva da figlio in questo senso. E poi faceva sgorgare poi, appunto, dalla gratitudine la carità, il servizio degli altri radicato nel servire Dio, cioè rinunciare alla propria volontà per fare propria la volontà del Padre. In questo senso, servo, diaconos, con il cuore da figlio, non col cuore da schiavo. Insomma, c'è un carattere diaconale nell'esistenza di ogni seguace di Gesù, di ciascuno di noi, che si vede nel nostro modo di vivere e, come ci insegna Luca in questa pagina della morte di Stefano, anche nel nostro modo di morire. Vuoi essere persona autentica? Conformati a Gesù Cristo. Comportati come Gesù Cristo. Vivi in memoria di Cristo. Io interpreterei così la parola dell'ultima cena: fate questo in memoria di me. Che non significa continuare a ripetere la messa, ma vivere in memoria sua, diventare sua memoria vivente, certo attingendo l'amore da quel contatto, da quella comunione eucaristica che siamo chiamati, certo, a ripetere: fate questo in memoria di me. Gesù, servo di Dio e servo degli altri. Noi, semplici cristiani, chiamati a imitarlo. Ma ecco qui, questo ci riguarda tutti, ma proprio perché non si ha un'idea, occorre che nella Chiesa ci sia qualcuno che lo viva. Occorre che nella Chiesa ci siano dei diaconi, per dire a tutti: ricordati che tutti siamo come Gesù, servi di Dio e servi degli altri. E te lo dico con la mia vita. Ecco i diaconi permanenti. Per evitare che nella Chiesa di oggi si ripeta quell'incoerenza, quelle discriminazioni verso i poveri che si nota nella Chiesa di Gerusalemme. Alcune vedove non venivano servite. Per evitare che nella Chiesa di oggi si parli tanto di essere un cuor solo e un'anima sola e poi ci si dimentica di quelli che stanno peggio di noi. Ci vuole qualcuno che lo faccia, che con la sua vita dico: guarda che anche tu sei servo come Gesù. Però attenti, approfondiamo questo tema dell'imitazione di Gesù Cristo. Stefano, abbiamo detto, da queste due pagine muore come Cristo, ma guardate bene, non muore in maniera identica a Cristo. Gesù muore crocifisso, Stefano muore lapidato. Stefano non è la fotocopia di Gesù. Cosa voglio dire? Voglio dire che senza dubbio ogni cristiano come noi è chiamato a diventare memoria viva di Gesù, ma non c'è identità tra il discepolo e il maestro. Siamo chiamati a diventare memorie originali di Gesù, memorie creative di Gesù. Perché? Primo, perché 2000 anni non sono passati in vano, è cambiato il mondo, tutto. Il cristiano oggi vive in un contesto estremamente diverso rispetto a quello di Gesù. Non può vivere in maniera identica a Gesù. È cambiata l'economia, la politica, la società. Non c'è possibile essere fotocopie di Gesù. E allora cercheremo di vivere il servizio di Dio e degli altri come Gesù, sì, ma la domanda diventa: come faccio a vivere questo valore fondamentale oggi? Essere servo di Dio e servo degli altri oggi, se ho una famiglia? Gesù non aveva una famiglia. Capite? La domanda seria del discernimento, ancora una volta. E in questo ci aiuta la Chiesa delle origini, perché ci mostra, ad esempio, nella prima lettera di Timoteo, che i diaconi, cioè coloro che erano chiamati a vivere, ad essere segni di Cristo servo nella loro comunità, erano sposati. Gesù non lo era, i diaconi sì. Dice la prima lettera di Timoteo: i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino, né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura, stile di vita di Gesù. I diaconi non siano sposati che una sola volta. Vuol dire che erano diversi da Gesù. Gesù non era sposato. Sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Quindi, essere memorie originali oggi di Cristo servo significa sicuramente tener conto che le situazioni storiche sono cambiate, per capire con l'aiuto dello Spirito Santo come essere servo oggi. Diciamolo in un altro modo: quali sono le nuove povertà che la Chiesa è chiamata ad affrontare nel nostro tempo? Più a livello personale, quali sono le tue condizioni di vita? Quali sono le tue capacità? E qui si innesca un secondo elemento di cui tener conto. Abbiamo detto, Stefano non è identico a Gesù, non muore in maniera identica a Gesù. C'è insomma una originalità personale. E questa originalità è preziosa agli occhi del Signore. Gesù si serve di questa tua originalità, tu sei unico, no? Si serve di questa tua originalità per lasciar trasparire oggi nel tuo contesto il mistero salvifico della sua stessa vita, morte e risurrezione. Immaginate il mistero di Cristo come un diamante dalle mille sfaccettature, e tu sei chiamato a farne brillare due, tre sfaccettature. Non tutto, altri faranno il resto. Paolo userà un paragone molto più suggestivo. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è un corpo, il corpo di Cristo, dalle membra tutte diverse. Guai se un corpo avesse tutte le membra uguali, sarebbe un mostro. Non sarebbe un organismo armonico. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, cioè dopo che lui è entrato in una condizione diversa dalla nostra, che è quella della risurrezione, non lo si può più vedere in carne ed ossa in mezzo a noi, ma si vedono i cristiani che continuano a vivere con lo stile di Gesù. Secondo, ecco qui appunto il secondo aspetto, secondo le proprie capacità, ma attenti. Quando si dice già capacità, c'è lì il rischio dietro l'angolo del narcisismo. Paolo parlava di carismi, cioè doni dello Spirito Santo, gratuiti. Tutti abbiamo dei doni dello Spirito Santo, nella nostra singolarità. Doni da mettere in comune, per rendere vivo questo organismo che è il corpo di Cristo. Il corpo ecclesiale di Cristo. Oggi si vede questo. Le persone arrivano a Gesù Cristo attraverso il suo corpo, che siamo noi. E tu devi fare la tua parte. Se non la fai tu, nessun altro può farla, perché sei unico. È come se in un mosaico con il volto di Cristo viene meno una tesserina. E beh, si vede. Senza di te il corpo di Cristo, il volto del corpo di Cristo sbiadisce, impallidisce. Tant'è vero che quando una persona piano piano trasforma la sua vita in una memoria originale di Gesù, il Vangelo passa. È interessante che Paolo era presente alla morte di Stefano. Non è casuale questo. I lapidatori mettevano il mantello ai piedi di questo giovane, Saulo. E quel giovane, poco dopo la morte di Stefano nel capitolo 7, nel capitolo 9 si racconta che Paolo ha percepito Cristo risorto. E da quel momento lì anche lui ha iniziato a correre nella vita per diventare una memoria vivente di Gesù, per lasciar trasparire Gesù con le sue lettere, con le sue azioni, le sue prediche, con i suoi tanti viaggi per tutto l'impero. Paolo fa vedere Gesù. E alla fine anche Paolo morirà martire a Roma sotto le persecuzioni di Nerone. Stando a un'antichissima tradizione, morirà decapitato per Gesù, come Gesù, in maniera simile a Gesù, cioè per dire anche a Roma c'è un Dio che è il Dio di Gesù Cristo che è sempre soltanto buono e vuol salvarvi tutti, anche se siete dei pagani. In questo Paolo, servo di Gesù Cristo, come si amava definirsi all'inizio delle sue lettere, quindi come Gesù, ma appunto anche lui muore in maniera originale. Non crocifisso come Gesù, non lapidato come Stefano, ma decapitato. Però, vedendo Stefano quel giorno, il giovane Paolo ha intravisto qualcosa del mistero di Gesù. E continuerà Luca a ricordare questo. Paolo amava raccontare questo. E anche anni dopo, quando fu imprigionato a Gerusalemme, in un momento di preghiera con Gesù, disse: Signore, i giudei sanno che facevo imprigionare per cuotere nella sinagoga quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Vedete? Chi imita Cristo lo lascia trasparire. È servo in questo senso, relativo totalmente a Gesù da lasciar trasparire. E chi vede un'immagine a specchio si gira a vedere chi si sta specchiando. Potremmo dire che Stefano, morto, come quel seme di cui parlava Gesù, sotto i sassi dei lapidatori, ha portato frutto. E il primo frutto è precisamente Paolo. Tre suggestioni per continuare il cammino o personalmente o davanti a Gesù oppure anche in gruppo, in casa, non lo so, tre suggestioni. La prima la prendo da Teresa di Lisieux, di cui ieri abbiamo fatto memoria a livello liturgico, una santa che si è consacrata giovanissima al Signore, entra nel Carmelo a 15 anni, a 24 già muore. Muore non senza aver sperimentato, ce lo racconta lei, la notte. Cioè, gli ultimi 18 mesi li passa nel silenzio di Dio, nella notte oscura della fede. Cioè, percepisce che era stato tutto inutile nella sua vita. Poi supera questo, proprio sul finale, prima di morire, e scrive: «Non mi pento di essermi data all'amore». Vi dicevo prima, l'ordinazione diaconale è già sacramento dell'ordine, si è consacrati per sempre in maniera definitiva e oggi si fa fatica a comprendere questa definitività, si ha paura di scelte definitive. Si ha paura di non farcela, di non tenere sulle lunghe distanze. Ecco certi fidanzamenti che non approdano mai o approdano tardi al matrimonio e poi il matrimonio magari va in crisi. Oppure pensate semplicemente alla convivenza. Il diaconato, una scelta forte, un segno. Giovani che dicono per sempre: non pentitevi di esservi dati all'amore. Anche se questo amore talvolta significa servire alle mense, dei gesti di carità faticosi, umili, ma l'amore sa ricompensare. Secondo invito, che mi sembra venga dal diaconato nella Chiesa delle Origini, lo prendo dalla lettera di Barnaba. Amerai come la pupilla dei tuoi occhi chiunque ti dirà la parola del Signore. Ogni diacono che ti dirà la parola del Signore, ogni servo della parola che la farà risuonare nella tua vita. Perché? Perché la parola Come ha scritto Martini proprio sulla sua tomba in Duomo, la parola è luce dei passi della vita. Appunto, beati quelli che annunciano la parola a tutti gli etiopi del nostro mondo, per dirla con il brano di stasera, che sono spinti a cambiare vita perché? Perché queste persone hanno intercettato con la parola le attese più profonde. Terzo e ultimo invito, i diaconi sono servi di Dio, sono memorie di Cristo. Potremmo usare un po' questa espressione diffusa nel mondo di comunione e liberazione, memores Christi, memorie di Cristo soprattutto nel servizio. Stefano ha servito a tal punto, in maniera così radicale, Gesù Cristo, che è andato incontro al martirio. Da qui il terzo invito che vi lascio, lo prendo da un bel libro, non so se l'avete letto, il quinto Evangelio di Mario Pomiglio. Rideva un pagano dei cristiani perché osservano un sol libro, appunto il Vangelo. Ma un santo vescovo che l'aveva udito gli contò questa novelletta. Una volta un dottore della legge, incontrò il Cristo Gesù. Signore, io so bene che tu fosti il Messia e quel che pronunziasti è pieno di sapienza, ma come può essere che un sol libro basti in eterno a tanta gente? Come può essere che noi ci ritroviamo in queste sere a leggere libri ispirati però di 2000 anni fa? Come può essere che un sol libro basti in eterno a tanta gente? Gli rispose Gesù, è vero quello che dici, ma tu non sai che il popolo mio lo riscrive ogni dì. I diaconi ci insegnano questo, diventare memorie viventi di Cristo, cioè un quinto Vangelo, sempre diverso a seconda delle nostre vite. Grazie dell'attenzione. Grazie.